Qualche minuto di pausa dalla favolosa colonna sonora di Radio Vegit che ogni giorno ci accompagna per raccontare dei nostri amici animali e dei nostri compagni di viaggio veg. Io sono Marco Urbisci e oggi è con grande piacere che impieghiamo il tempo di questa breve pausa musicale per fare quattro chiacchiere con la referente in Italia dell'associazione animalista PETA, ovvero attivisti per il trattamento etico degli animali, nella persona di Patrizia Re. Ciao Patrizia!
Ciao a tutti! Ciao Marco.
Ciao cara, molto contenti di averti qui con noi stamattina. Allora senti Patrizia, io direi che passiamo subito a chiederti innanzitutto che cosa ha fatto scattare in te la scelta vegana e quanto tempo fa.
Ok, allora abbiamo detto che devo essere abbastanza stringato, ma è difficilissimo. Volevo dirti subito quanto tempo abbiamo per questa cosa.
No? 2 ore, basta, no?
Perché no? Perché praticamente io praticamente ci sono nata, insomma, così, anche se arrivo da una famiglia tradizionale, come dico sempre, ma già da bambina avevo una forte, diciamo, interesse, propensione e sensibilità nel confronti del mondo degli animali. E dicevo, giravo per casa dicendo da grande diventerò vegetariana. Non sapevo nemmeno cosa fosse vegano, non so, e nemmeno so dal termine vegetariano da dove l'avessi preso, l'avrò sentito magari da qualche parte, ho letto da qualche parte. Per cui, diciamo, il mio percorso è stato questo. Io poi, uscendo di casa a 18 anni per la mia prima esperienza, così diciamo da adulta, sapevo che da quel giorno avrei smesso di mangiare quel poco degli animali che già mangiavo precedentemente. E la scelta, quello fu, diciamo, il primo passo. Poi la scelta vegana è arrivata piano piano, praticamente studiando di più, conoscendo di più e ascoltando anche il mio corpo, le mie esigenze. Quindi una data precisa per quello non lo so, però sono praticamente animal free da circa 25 anni.
Mi pare. Caspita, tantissimi. Sì. E sei ancora viva, nonostante la scelta vegana, sei viva.
No, questo è fantastico, viva e vegeta, nonostante quello che mi dicevano appunto al tempo mi avevano dato per spacciata tipo nel giro di pochissimo tempo.
Sì, ne so qualcosa anch'io.
Per cui no, viva vegeta e sto benone, fortunatamente.
bene. Senti, allora io direi di entrare un po' nel vivo di che cosa è PETA, che so che è una delle associazioni animaliste direi più famose al mondo. Ci racconti magari un po' più nel dettaglio di che cosa si occupa esattamente?
Sì, PETA è un'organizzazione no profit internazionale che si batte per i diritti degli animali ed è, come dici tu, sì, forse la più conosciuta, comunque è molto potente per il fatto che ha soci e sostenitori appunto di tutto il mondo, diversi milioni, 6,5 milioni di soci e sostenitori nel mondo, che chiaramente ci danno la forza di poter fare delle campagne, delle battaglie altrettanto importanti e imponenti, nello specifico delle diciamo investigazioni, più di altre cose, diciamo investigazioni e quelli che vengono definiti exposé sotto copertura in allevamenti di vario genere e in varie parti del mondo, e quindi portando quindi allo scoperto e a galla e poi di fronte all'opinione pubblica quello che si cela dietro queste strutture, dietro queste, diciamo, questa industria.
Certo, io ho letto che vi occupate di diciamo indagare per quanto riguarda laboratori scientifici, industria alimentare. Vuoi magari dirci un po' di più quali sono gli ambiti in cui vi spingete?
Sì. Sì, allora l'attività si concentra principalmente su 4 macro aree in cui vi è sfruttamento e maltrattamento degli animali, gli allevamenti di vario genere, perché poi non sono soltanto chiaramente per l'industria del cibo, ma sono anche allevamenti ad esempio di animali che vengono poi utilizzati per esempio nel campo della moda, no? Come gli allevamenti di animali esotici, di coccodrilli piuttosto che di serpenti, che vengono poi diciamo, barbaramente uccisi per diventare un articolo di moda, per diventare una borsa, un accessorio, certo. Un articolo di vanità, a me piace definirli così, perché non sono assolutamente come dire indispensabili. Poi appunto l'industria dell'abbigliamento, che ti ho brevemente accennato, ma chiaramente che va a toccare poi tutte le sfere dei materiali e che sono tanti, di origine animale, che vengono utilizzati appunto nel campo della moda, laboratori ed esperimenti, e quello dell'intrattenimento, ahimè, definiamolo così, intrattenimento ad uso consumo delle persone che utilizzano appunto gli animali.
Del tipo?
Del tipo il circo, che c'è ancora, non dimentichiamoci questa cosa, può sembrare così desueto e così arcaico, ma c'è ancora in varie parti del mondo, compresa l'Italia, ma anche per dire i delfinari, piuttosto che ecco cose simili.
Capito. Senti,
dove vi è appunto sfruttamento animale, perché attenzione, cioè gli animali non fanno nessuna di queste attività, di queste azioni che vengono loro chieste in modo, voglio dire, in modo naturale, incidente naturale in tutto questo.
Men che meno nei laboratori scientifici a far da cavie, certo.
Esattamente.
Senti, come si traduce l'impegno di PETA in campo operativo, a livello, ho letto un po', educazione pubblica, legislazione, se ci vuoi magari ragguagliare un po' in quest'ambito?
Beh sì, certo, allora vengono fatte diverse cose, chiaramente magari all'occhio, diciamo, dell'opinione pubblica, appunto della persona comune, si vede quella che posso definire la punta dell'iceberg, no? Quindi le attività che poi vengono portate attraverso anche i mezzi di comunicazione come questo, come la stessa, diciamo, chiacchierata che stiamo facendo noi, oppure attraverso articoli o anche attraverso i media in generale, si vede un po' la punta dell'iceberg, però sotto queste cose ci sono tante attività che possono essere quelle, principalmente quelle di dialogo con vari stakeholder, quindi vari portatori di interessi, dal punto delle istituzioni, i politici, i cosiddetti change makers, no? Quelli che, certo, possono portare cambiamento appunto nella società e a livello governativo e istituzionale, quindi vari livelli di autorità, e poi appunto con i decisori delle varie industrie o vari settori che ti ho appena elencato. Per cui ad esempio uno dei miei ruoli, ecco, per entrare magari nel dettaglio, nello specifico, uno dei miei ruoli è quello di dialogare, di sviluppare relazioni, di dialogare con le case di moda, quindi con i decisori delle case di moda, insomma, gli stilisti, piuttosto che i direttori creativi, ecco, per capirci, gli amministratori delegati, portando loro informazioni, a volte anche informazioni che non sono ancora in modo confidenziale, ecco, condividere con loro informazioni che raccogliamo appunto dalle nostre indagini, dalle nostre ricerche, oppure anche informandoli sullo stato di avanzamento della tecnologia e delle innovazioni che ci sono nei materiali alternativi a quelli di origine animale. L'obiettivo naturalmente è quello di portarli, di accompagnarli, come mi piace dire, di prenderli per mano e accompagnarli verso quella che è un processo di transizione verso una moda cruelty free, animal free, ecco, se vogliamo usare questi termini in inglese, però diciamo privi di materiali di origine animale.
Certo. Senti, ho un paio di curiosità. Tu hai parlato di 6 sì. milioni e mezzo di membri e sostenitori nel mondo. In Italia com'è la situazione? Quanti sono? Li avete mai...
Allora, in Italia non lo so, questa è la bella domanda, però te lo posso perché...
Ma figurati.
No, te lo posso sicuramente, lo possiamo cercare, te lo posso dire assolutamente. Allora, calcola che in Italia noi facciamo, quando dico noi, poi ci sono io appunto come punto di riferimento qui per varie attività, ma insomma riesco fortunatamente ad occuparmi di tante tante cose, a declinare tante cose, anche campagne che sono internazionali, a declinarle diciamo per il nostro territorio, ecco. Però tuttavia PETA non è diciamo appunto presente da moltissimi anni a livello istituzionale in Italia, poi chiaramente conosciuta soprattutto da chi ha questa sensibilità, insomma, come noi, no? Se dovessi dirti la persona magari appunto diciamo la persona, mi piace da dire così, il cittadino medio, se conosce PETA, ecco, forse non lo so, magari conosce di più altre associazioni italiane chiaramente che sono radicate nel territorio in molti modi, come può essere la LAV, faccio per fare, certo, un punto di riferimento, no? Che è, noi peraltro collaboriamo appunto con a vario titolo con le realtà diciamo quelle più radicate nel territorio italiane, per cui a livello di numeri, ecco, non lo so,
no,
però
non ti
insomma
figurati.
Insomma siamo in un work in progress, ecco.
Certo, e ti faccio un'altra domanda, magari non sai, sì, rispondere meno a questa, però è una mia curiosità. Ci sono premettendo che ovviamente sappiamo tutti quanto ci sia abuso di animali in tutto il mondo e ovviamente anche in tutta Italia, ma ci sono delle aree geografiche in Italia in cui questo abuso è maggiore per qualche motivo? Avete rilevato una cosa del genere?
Guarda, potrei dirti alcune cose che vanno poi al di là magari del mio stesso, diciamo, del mio stesso lavoro, però dipende anche in questo caso di che animali parliamo, cioè quindi di che magari campagne, iniziative, ma anche proprio di che animali vogliamo
certo
parlare, perché come tu sai c'è il randagismo,
esatto,
per esempio, cosa
è
di
assurdo,
cui noi non ci occupiamo sul territorio, ecco, tornando sul discorso appunto dell'essere radicati o dell'essere diciamo di una certa operatività sul territorio che noi non abbiamo, ma naturalmente altre realtà in Italia hanno, potrebbe esserci il caso del randagismo, allora ti direi che sicuramente senza fare per forza, voglio dire, delle distinzioni necessariamente di culturali, però al sud sappiamo che ci sono delle aree molto più dove ahimè questo fenomeno, questo problema è molto più diciamo sviluppato. Però poi ad esempio mi viene da parlare di toccare un altro tema che è quello della caccia, no? Allora se tocchiamo il tema della caccia parliamo per esempio della nostra zona, della nostra regione, no? Perché sappiamo molto bene che in Lombardia ci sono magari delle zone nello specifico, per esempio nel Bresciano, dove diciamo questo tema ahimè è, sì, è molto anche qui radicato, molto sentito e insomma. Poi quindi insomma un po' dipende, però se per esempio il tema di cui ti parlavo, quello per esempio della, diciamo, della moda e dello sfruttamento e degli animali in questo ambito è generalizzato, ecco.
Sì certo. E un'altra cosa ancora, uno dei punti di forza è il coinvolgimento e sostegno di personaggi famosi, no? Che sostengono PETA,
sì.
Come funziona? Ci si riesce?
In questo siamo, vorrei dire, da una parte vorrei dirti molto fortunati, dall'altra siamo stati anche diciamo negli anni molto bravi. PETA forse per il suo, perché poi ha una tipologia di comunicazione, cioè arriva al pubblico, arriva alle persone, come tu saprai, con strategie di comunicazione molto particolari, no? Che hanno un po' creato la storia di questa associazione sin dagli anni Ottanta, e per cui ci siamo forse trovati a livello di linguaggio e di strategie di comunicazione a parlare molto più non lo so, con un linguaggio affine a quello ad esempio dello spettacolo, e quindi siamo appoggiati e supportati dal cosiddetto mondo dello spettacolo, ma dell'arte, della cultura, in inglese noi, perché poi parliamo appunto così, diciamo il linguaggio di PETA è chiaramente anglosassone, il mondo delle celebrities viene definito, per dirlo così, più ampio spettro, che hanno piacere e volontà appunto di supportare il nostro lavoro e quindi di lavorare con noi, alla fine per far cosa? Fungono da cassa di risonanza, no? Chiaramente,
esatto,
queste persone hanno un potere,
sì,
altissimo, sia in positivo, attenzione, quando portano avanti istanze del genere, che in negativo, no?
quando
sono magari
contrari,
hanno, sì, oppure diciamo sono esempi non necessariamente apparentemente virtuosi, no? Sì. Magari indossano, per, faccio appunto un esempio molto, cioè, piuttosto banale, ma in realtà anche conosciuto, per soldi, magari indossano un capo di pelliccia, ahimè, che non si dovrebbe proprio più fare, certo, al giorno d'oggi, e in quello, diciamo, sono un esempio molto negativo che andrebbe ormai eliminato, però succede anche questo. Fortunatamente ci sono molti personaggi dello spettacolo invece che vogliono fare altro e ci aiutano, come per esempio, così per portare un esempio, abbiamo fatto, e magari invito anche gli ascoltatori ad andarlo a vedere perché è anche su YouTube, c'è un video molto, così, molto toccante e molto, mi auguro, ben riuscito, che abbiamo fatto quest'anno, all'inizio dell'anno, con 12 artisti e personaggi dello spettacolo italiani, per chiedere per sensibilizzare l'opinione pubblica, naturalmente, nei confronti degli allevamenti di animali da pelliccia che ancora esistono anche sul nostro territorio, e chiedere al governo italiano di chiudere di legiferare affinché vengano chiusi definitivamente appunto questi allevamenti, che, come tu sai, al momento sono, diciamo, solo l'attività è solo sospesa. Il video, nello specifico, è intitolato "Sono nato per essere ucciso", così se si vuole fare una ricerca appunto su YouTube la si può trovare, e queste 12 persone appunto dello spettacolo hanno dato voce alla vita di un visone in questi allevamenti intensivi, in quello cui va incontro, per cui appunto sono molte poi alla fine appunto le persone che ci vogliono dare una mano,
per fortuna.
Un'altra cosa, adesso io non so quanto tempo ancora abbiamo, però che ci tenevo a segnalare perché è molto importante ed è una campagna che abbiamo attiva al momento e su cui nei prossimi mesi porteremo molta attenzione appunto in Italia. È questa iniziativa dei cittadini europei per chiedere all'Unione Europea di proteggere e rinforzare il divieto di sperimentazione sugli animali per i prodotti cosmetici in primis, ma non solo per quello, solo per i prodotti cosmetici, perché c'è già al momento attiva una legge a riguardo, però diciamo che è un po' a rischio questa legge a protezione degli animali e a protezione e a tutela anche chiaramente dei cittadini, per cui stiamo portando avanti una serie di attività che sono volte a raccogliere fondamentalmente adesioni e firme, e quindi anche qui in Italia, proprio per poter rafforzare questa legge esistente, che è un po' a rischio. Per cui chiedo se può essere questo un modo, voi potete essere una piattaforma, ecco, per lanciare questa cosa. Chiedo a chi è in ascolto di anche attraverso, magari poi vi passo appunto un link, però anche attraverso semplicemente Google, di digitare iniziativa dei cittadini europei cosmetici cruelty free, e apparirà appunto una pagina che spiegherà appunto in dettaglio che cosa si vuole fare, non solo in Italia, a livello europeo, quindi a livello di tutti gli stati membri, e semplicemente attraverso un'adesione, che è una signature, una firma, poter raccogliere, l'obiettivo è quello di raccogliere 1 milione di firme, quindi sono veramente tante, non solo in Italia, chiaramente l'Italia ha una percentuale corrispondente a, mi pare, 53, qualcosa più di 53.000 firme, entro agosto del prossimo anno, però siamo molto bassi ancora in Italia, quindi dobbiamo fare molta attività, tra cui anche PETA ne farà molta attività per portare questa cosa, diciamo, a livello di opinione, farà conoscere alle persone, all'opinione pubblica, perché siamo solo il 10% della raccolta di firme.
Ok, Patrizia, ci attiviamo sicuramente.
Ecco, vi ringrazio.
Assolutamente, siamo noi a ringraziare te, oltretutto ci hai dato tantissime informazioni preziose, e noi ti ringraziamo anche a nome di tutti gli ascoltatori per l'enorme impegno che portate avanti, e quindi forza, andiamo avanti. Grazie ancora per essere stata qui con noi oggi. Patrizia, ciao e tante belle cose.
Grazie a tutti.